romanzo di Leonardo Leo, raccontato da Nicola Pedone.
Il 27 ottobre del 1718 va in scena al Teatro di San Bartolomeo di Napoli il Rinaldo di Handel, l'opera che 7 anni prima aveva trionfato a Londra, inaugurando la sfolgorante carriera londinese appunto di Handel. La prima opera lirica, anche ricordiamolo, tutta in italiano, espressamente creata per un teatro inglese. E a questo Rinaldo avevamo dedicato a suo tempo una puntata di Wikimusic, ricordando anche tra le altre cose il contributo decisivo al successo dell'opera dato da Nicola Grimaldi, il Nicolino, uno dei più importanti e famosi castrati dell'epoca, che a Londra aveva interpretato appunto il ruolo del titolo. Ebbene, proprio al Nicolino è dovuto molto probabilmente lo sbarco, diciamo così, del Rinaldo a Napoli. In ogni caso, ciò che il pubblico del San Bartolomeo ascoltò in quella sera di ottobre e poi anche nelle serate successive, perché l'opera ebbe molto successo, fu qualcosa di diverso, di decisamente diverso dall'originale. Fu cioè un pasticcio, una pratica molto diffusa all'epoca che consisteva sostanzialmente nel realizzare un'opera assemblando pezzi di vari autori insieme a parti invece originali scritte ad hoc. A loro volta le pagine prese in prestito, ma potremmo dire tranquillamente rubate, da opere altrui, erano spesso le famose arie di baule che i cantanti portavano con sé da un teatro all'altro, da un'opera all'altra, adattandole alle esigenze del momento. Una pratica questa che a noi oggi, che abbiamo un grande rispetto per il repertorio, che abbiamo creato le edizioni critiche condotte sulle fonti, la prassi esecutiva e così via, risulta a dir poco inaccettabile, ma che allora, quando non esisteva il diritto d'autore, figuriamoci poi gli scrupoli filologici, era una pratica largamente diffusa e presentava indubbiamente il vantaggio di allestire in 448 un'opera che, sfruttando magari il richiamo di un titolo già famoso, un titolo di successo, rimetteva in circolazione musiche già conosciute e già apprezzate dal pubblico. E a Napoli le cose andarono proprio così, con il tramite del Nicolino e la regia, per così dire, di un giovane musicista, Leonardo Leo, andò in scena un Rinaldo che dell'originale handeliano conservava soltanto una piccola parte. Tutto il resto era costituito da adattamenti di lavori altrui, arie di Baule, dei cantanti scritturati a Napoli per l'occasione, oppure pagine dello stesso Leo. Sua è, per esempio, la prima aria dell'opera, Vanne pugna combatti ancor, di Almirena, la promessa sposa di Rinaldo, un ruolo che a Londra era stato interpretato dal soprano Isabella Girardot e a Napoli invece da un contralto, Anna Vincenza Dotti. Molto probabilmente dunque il motore di tutta la vicenda, l'eroe della nostra storia, fu il Nicolino, il Rinaldo di Londra, al secolo Nicola Grimaldi, nato a Napoli da una famiglia povera nell'aprile del 1673 e diventato poi rapidamente un cantante di grande successo, il primo evirato napoletano ad acquisire una rinomanza internazionale, vero e proprio trionfatore delle scene veneziane e successivamente di quelle londinesi, dove fu molto apprezzato anche per le sue doti di attore, non meno che di cantante. Il Nicolino quindi rientra nella sua Napoli, carico di onori e di gloria, nel 1718, quella Napoli da cui era partito povero e pieno di speranze alcuni anni prima, portando con sé da Londra la partitura del Rinaldo. E a Napoli il Nicolino entra in contatto con un giovane compositore ai suoi esordi operistici, ma già in ascesa, appunto Leonardo Leo, uno dei tanti esponenti della cosiddetta scuola napoletana, nati in realtà in Puglia. Leo veniva da San Vito degli Schiavoni, oggi San Vito dei Normanni, dove era nato nel 1694, non lontano da Brindisi, ma era cresciuto musicalmente a Napoli, presso il Conservatorio della Pietà dei Turchini. Fu organista presso la Cappella Reale, quando questa era diretta da Alessandro Scarlatti, poi divenne lui stesso maestro di quella cappella, succedendo dunque a Scarlatti, scrisse molte opere, scrisse pregevolissima musica sacra, lavori strumentali, strumentali e fu a sua volta maestro di musicisti importanti, sempre della scuola napoletana, come Iommelli e Piccinni. All'epoca, abbiamo detto, Leo era giovane, aveva 24 anni e adattò a pasticcio la partitura di Handel. L'opera era prevista nel quadro dei festeggiamenti per il compleanno del sovrano Carlo VI d'Asburgo il 1 ottobre. Ricordiamo che il regno di Napoli a quei tempi era un vicereame dell'impero asburgico, ma poi era stata posticipata verso la fine del mese, come ci informano le cronache dell'epoca. E per molto tempo, fino a pochi anni fa, tutto ciò che conoscevamo di questo Rinaldo napoletano erano appunto i resoconti dei giornali di Napoli e, cosa molto importante, il libretto custodito nel conservatorio della città. Il libretto e non la musica, anche questo non deve stupirci più di tanto, perché la musica era un fatto di fruizione più o meno immediata, potremmo dire noi oggi di consumo, della cui conservazione nessuno si preoccupava, mentre il libretto no, il libretto doveva passare al vaglio della censura e quindi tutte le parti dovevano essere raccolte, possibilmente in un'edizione a stampa, per essere sottoposte appunto all'esame dei censori. Se il libretto non contiene nulla della musica, ci dice però chi furono gli interpreti di questo Rinaldo napoletano e ci fornisce anche informazioni molto importanti circa i cambiamenti introdotti da Leo e dall'anonimo poeta che rimaneggiò il libretto originale di Aaron Hill e Giacomo Rossi, quello di Londra del 1711. Innanzitutto vediamo nuovi personaggi. C'è un personaggio allegorico, la Vittoria, alla quale è affidato un prologo che celebra esplicitamente il sempre augusto Carlo, vale a dire Carlo VI, il festeggiato, definito l'austriaco sole di raggi adorno, e poi, elemento questo molto napoletano, una coppia di servitori, Nesso, servo di Almirena, e Lesbina, serva di Armida, che con i loro intermezzi introducono una sorta di contrappunto comico, diciamo così, fatto di schermaglie amorose, di litigi veri e finti, di fughe e così via. Tutto ciò in contrasto con il registro invece serio, alto e cavalleresco degli altri personaggi. La musica del prologo e quella degli intermezzi comici purtroppo è a tutt'oggi dispersa e a lungo anzi si è ritenuta perduta tutta la partitura del Rinaldo partenopeo, finché in tempi recenti, parliamo del 2012, si è avuto un inatteso quanto fortunato ritrovamento in una biblioteca inglese di una fonte almeno parziale, il cosiddetto manoscritto di Longleat, che ha consentito ad un giovane e brillante musicologo italiano, Andrea Secchi, di ricostruire in modo in parte congetturale ma comunque scientificamente rigoroso e documentato un'ipotesi di come potrebbero essere andate le cose a Napoli nell'ottobre del 1718. E su questa ipotesi il Festival della Valle d'Itria ha presentato a Martina Franca nel 2018, quindi 300 anni dopo la prima napoletana, la sua versione del Rinaldo pasticcio di Leo su musica di Handel. Il lavoro di Secchi e il conseguente allestimento del Festival della Valle d'Itria non hanno certo la pretesa di restituirci la versione fedele di questo Rinaldo napoletano, ma quella di mettere in scena in maniera coerente il materiale superstite, cercando anche dove possibile di integrare le lacune. Per esempio, come dicevamo, la musica degli intermezzi di Nesso e di Lesbina è andata perduta. Sappiamo che all'epoca i due personaggi furono interpretati da una coppia di beniamini del pubblico napoletano, il buffo Gioacchino Corrado e il soprano Santa Marchesini. Ma appunto, essendo andata perduta la musica, in questo caso si è fatto ricorso a due bravi attori di prosa.
Sei tu una bella ragazza! Ne so altro di più.
Or te lo vado a dire io. Sappi che il nome mio è Lesbina.
Lesbina.
E son serva, damigella, scolara, camerata, confidente e segretaria di quella che la padrona tua portò per aria.
Ah! Ergo, sei maga ancora tu?
Certissimo che maga sono!
Il manoscritto di Longleat contiene 15 dei 32 pezzi chiusi che compongono, come da libretto, il Rinaldo napoletano. Di questi 15 pezzi, 4 sono inequivocabilmente di Handel, come la celeberrima aria Cara sposa, e 11 sono stati invece attribuiti a Leo. È stata invece più difficile la ricerca della paternità dei rimanenti 17 brani. E qui Secchi ha cercato innanzitutto di individuare le possibili arie di Baule, confrontando il libretto con il repertorio degli interpreti scritturati per il Rinaldo di Napoli. Le arie di Baule, scrive Secchi, venivano utilizzate mutando di volta in volta il testo poetico, ma non l'impianto metrico. Per questo sono riconoscibili anche col solo aiuto del libretto. In questo modo Secchi è riuscito a individuare arie di numerosi operisti italiani, assai famosi all'epoca, qualcuno molto famoso anche oggi come Vivaldi o Bononcini, altri meno come Gasparini, Orlandini, Porta, Sarro, Lotti e così via, confluite comunque nel Rinaldo napoletano. E dove non c'è riuscito, Secchi ha cercato di avvicinarsi il più possibile. Per esempio, l'argante napoletano dovrebbe intonare, stando al libretto, l'aria Per te la speme in seno, la cui musica però è andata perduta, se non che quell'incipit assomiglia terribilmente a Par che mi nasca in seno, di cui ha la stessa scansione metrica, oltre ad alcune parole che sono identiche. E qui invece la musica ce l'abbiamo, è un'aria che proviene dal Bajazet di Francesco Gasparini, e Gasparini era uno degli autori cari a Giovanni Battista Minelli, il castrato bolognese che a Napoli interpretò appunto Argante, il re saraceno di Gerusalemme. Oggi Gasparini è noto soprattutto nell'ambito specialistico come autore di un importante trattato di basso continuo pubblicato nel 1703. L'armonico pratico al cembalo, ovvero regole, osservazioni ed avvertimenti per ben suonare il basso. Ma evidentemente Gasparini era anche capace di comporre bellissima musica come quest'aria con flauto obbligato. Thank you. Argante, che a Londra era il basso Giuseppe Maria Boschi, a Napoli fu interpretato, come si diceva, dal castrato Giovanni Battista Minelli, il quale, detto per inciso, non cantò una sola nota di Handel nel Rinaldo napoletano, ma soltanto arie del suo baule. E potremmo andare avanti di questo passo. Per dare un'idea della disinvoltura con cui un pasticcio arrivava a manipolare un'opera preesistente, possiamo dare uno sguardo veloce alla tabella che Andrea Secchi ha inserito nelle sue note alla ricostruzione del Rinaldo napoletano, mettendo a confronto la locandina del primo Rinaldo, quello londinese, con quella di Napoli. Rinaldo, l'abbiamo detto, è l'unico cantante presente in entrambe le occasioni, anche se tra poco vedremo di quale clamoroso colpo di mano si sia reso protagonista il Nicolino. Armida resta un soprano, a Londra era Francesca Pilotti Schiavonetti, a Napoli Marianna Benti Bulgarelli, comunque sempre un soprano. Ma per gli altri ruoli principali cambia pressoché tutto. Argante, appunto, passa da basso a castrato, Almirena da soprano diventa contralto, come abbiamo detto, e Goffredo, il comandante dell'esercito cristiano, nell'originale londinese aveva la voce del contralto Francesca Vanini, quindi un interprete femminile, e a Napoli invece viene interpretato dal tenore Gaetano Borghi, una presenza peraltro assidua al Teatro di San Bartolomeo. E Borghi dal suo baule estrae, tra le altre cose, un'aria molto bella, tale da non sfigurare sicuramente accanto a quelle di Handel, Se in te sol regna il mio amore, dall'Argippo del veneziano Giovanni Porta, un compositore oggi pressoché dimenticato, ma che nei primi decenni del Settecento era tra gli operisti più noti d'Europa.
Il mio amore.
La vicenda del Rinaldo Napoletano che abbiamo cercato di ripercorrere propone alcune domande circa la natura di questi pasticci. Erano cioè operazioni, diremmo noi oggi, commerciali di pura cassetta, oppure, per quanto nel quadro di un teatro che restava impresariale nella sua essenza, c'erano anche intenzioni e ambizioni di natura diversa? È interessante anche a questo proposito quanto ci dice Andrea Secchi. Dall'analisi di un pasticcio esemplare come il Rinaldo, scrive Secchi, emergono coerenza e rigore nel processo compositivo. Compositori e librettisti erano capaci di rendere coerenti un insieme di musiche e testi che in precedenza non aveva alcuna relazione. Lavori multiautoriali come il Rinaldo non erano una rassegna disorganica di pezzi chiusi, privi di una drammaturgia. Nei pasticci regnano, questo è vero, la varietas e l'eclettismo, ma questi non devono insospettire l'ascoltatore odierno. Il fascino dei pasticci risiede proprio nella complessità. Lasciamo queste parole di Secchi alla riflessione degli ascoltatori e chiediamoci in chiusura che fine abbia fatto l'aria forse più famosa di tutto il Rinaldo, «Lascia ch'io pianga». Ebbene, l'artefice della nostra vicenda, il Nicolino, volle quest'aria tutta per sé. Nella versione londinese era cantata dal Mirena, la fidanzata di Rinaldo, che si rivolge implorante al suo carceriere Argante. A Napoli, invece, il Nicolino vuole per sé questo gioiello, che passa dal secondo al terzo atto. Ora che Rinaldo ha trovato la sua Mirena, può cantare «Lascia ch'io resti con la mia pace e più non peni pietoso amor». A questo proposito Dinko Fabris, tra i maggiori studiosi dell'opera di Handel, osserva: se è lecita l'ipotesi che Rinaldo Nicolino abbia avuto un ruolo determinante nella proposta di riallestire a Napoli il Rinaldo di Handel, ci sembra molto simbolico questo testo in cui il cavalier Grimaldi sembra rivolgersi alla sua città chiedendo di non più viaggiare. E dalla sua Napoli, infatti, il Nicolino, al secolo Nicola Grimaldi, non si staccò più.
Ottobre del 1718 va in scena a Napoli al Teatro di San Bartolomeo il Rinaldo, pasticcio di Leonardo Leo dall'opera di Georg Friedrich Händel. Nicola Pedone lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.